Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto il prossimo ospite, Nick.
Che è Franco Selvaggi, campione del mondo dell'82. Buonasera mister e ben trovato e grazie di essere insieme a noi.
Buonasera, buonasera a tutti voi.
Purtroppo mister, oggi è un giorno triste perché se n'è andato e se ne va un grande giornalista come Giampiero Galeazzi, che immagino tu abbia avuto modo di conoscere anche nella tua lunghissima militanza da calciatore e che avrai avuto modo anche di conoscere per le sue interviste che ti avrà fatto. Ecco, quindi ti chiedo anche un aneddoto magari che ti lega proprio a Giampiero Galeazzi.
Ma Giampiero è stato un grandissimo giornalista, ed è stato anche sportivo, ed è stato anche un grande comunicatore, no? Sì, mi ha intervistato diverse volte, ricordo adesso in particolare in un derby dove avevo fatto gol io 1-0 Torino-Juventus naturalmente, poi fece gol Platini e ci intervistò a tutte e due, ma ricordo anche altre occasioni. Era uno che aveva rinnovato un po' il modo di fare giornalista sportivo, no? Era simpaticissimo, insomma, ha creato un nuovo modo di fare giornalista sportivo.
Molto leggero sugli argomenti, autoironico.
È bravo, e quindi aveva sdoganato un po' questa serietà che c'era nel calcio. Un grande, posso definirlo un amico, perché ci incontravamo spesso sia in aeroporto che nei campi da calcio. Ed è stato, insomma, anche triste per me sapere della sua morte. Naturalmente colgo l'occasione per fare le condoglianze alla sua famiglia.
Mister, nel ringraziarti insomma evidentemente per questo ricordo, ovviamente noi ci uniamo nuovamente al cordoglio e a un pensiero per tutta la famiglia. Ti porto a proposito di temi leggeri sul calcio e ti porto in particolar modo sulla partita della nazionale, che in un certo senso riguarda anche il Torino, perché stante l'assenza di Immobile c'è grande aspettativa, grande attesa e grande curiosità anche per capire un po' se giocherà il Gallo Belotti, che tipo di risposta darà anche lo stesso attaccante del Torino. In molti si interrogano sul livello reale ad oggi dell'attaccante granata. Dal tuo punto di vista, mister, è un attaccante che ha vissuto qualche anno, come dire, ben al di sopra del suo reale livello, o è vero l'esatto contrario? Cioè che è una fase questa magari condizionata dagli infortuni, dove è un po' appannato, c'è la questione anche del rinnovo del contratto, ma Belotti vale, ad esempio, la maglia numero 9 della nazionale?
Ma guarda, io di Belotti ho una grande stima, non direi, ha fatto cose straordinarie per il Torino. Naturalmente ha avuto qualche infortunio, al calcio è strano. Belotti secondo me è un grande attaccante. E chi lo prenderà secondo me farà un affare. Io sono sicuro che questa partita, se Mancini deciderà di farlo giocare, sarà anche un'occasione per dimostrare che è assolutamente un giocatore che può dare tanto ancora, sia alla nazionale che alle squadre di club. Naturalmente io mi auguro che rimanga a Torino, però credo che, insomma, meriterebbe, visto il suo valore, una grandissima squadra. Non perché il Torino non sia una grande squadra, però negli ultimi anni, insomma, ha portato un po' sulle spalle tutta la croce dei campionati non eccelsi del Toro. Secondo me è ancora un grande attaccante.
Ecco mister, tu hai giocato in un tempo, in un'epoca in cui gli attaccanti sicuramente in Italia non mancavano, penso a Bettega, Altobelli, Rossi, Graziani, quindi era anche molto difficile, no, riuscire a trovare un posto in nazionale. Oggi siamo in una situazione un po' diversa, nel senso che siamo contati, cioè sulle dita di una mano, no, perché poi c'è Immobile, c'è Belotti e tanti giovani alla fine, c'è Scamacca, Raspadori, si parla ora già anche di Lorenzo Lucca, ragazzo che gioca nel Pisa, però fondamentalmente non c'è questa abbondanza. È un caso oppure secondo te c'è un'altra spiegazione, una motivazione?
Ma una delle spiegazioni potrebbe essere quella che, insomma, in Italia poi è difficile per i giovani italiani trovare spazio, no? Se vediamo, facciamo fatica in tante squadre a trovare anche in altri ruoli i giocatori che vengono dal settore giovanile italiano, no? o italiani, e quindi questo naturalmente favorisce un po' gli attaccanti, no? Perché poi gli attaccanti si fanno giocando con le partite, eccetera, quindi uno dei motivi potrebbe essere anche questo. Certo, ai miei tempi ce n'erano tantissimi, lei ha dimenticato Giordano, Savoldi,
Giordano, tornando ancora indietro, sì, è vero.
Stare tra i primi 4-5 era difficilissimo, insomma, e c'era un'abbondanza di attaccanti incredibile. se pensiamo che Pierino Prati, ho avuto la fortuna di giocarci qualche partita assieme a Roma, io ero giovanissimo, faceva la riserva a Gigi Riva, che è stato il più grande di tutti i tempi, secondo me, te la dice lunga sull'abbondanza di quei giocatori, no?
Sì.
E sono d'accordo, c'è pochi attaccanti in grado di poter indossare la maglia della nazionale, uno di questi è Belotti, io sono sicuro che farà una grande gara stasera.
Mister, un elemento che invece purtroppo, dico io, negli ultimi anni ha dato un segno di continuità negativo è il Cagliari, e questa stagione non fa in alcun modo eccezione rispetto alle ultime due stagioni, dove sì, poi alla fine il Cagliari è riuscito a salvarsi, però nel rapporto qualità della rosa risultati la sensazione evidentemente dall'esterno è che ci sia qualcosa di molto più profondo che possa giustificare dei risultati così negativi.
Sì, sono d'accordo con questa analisi. Cioè, io credo che come rosa di giocatori il Cagliari non è inferiore a tante altre squadre. Penso che sia una rosa di giocatori che potrebbe tranquillamente stare a metà classifica. È indubbiamente un mistero come tante cose del calcio. Non lo so, credo che sia un momento, non so se dare la colpa all'allenatore o agli allenatori che si sono succeduti, però vedendo, come dire, la qualità e il valore di tanti giocatori, credo che è un mistero che il Cagliari debba salvarsi e stare ultima in classifica, e naturalmente questo mi dispiace moltissimo perché sono un tifoso del Cagliari.
Sì, e oltretutto, insomma, un Cagliari che continua a cambiare a ripetizione allenatori, se si pensa soprattutto agli ultimi 2-3 anni, ne sono passati tanti. L'anno scorso Semplici ha fatto un capolavoro, perché quando è arrivato è riuscito a salvare una squadra che era praticamente con più di un piede e mezzo in Serie B. Quest'anno il presidente Giulini non era effettivamente molto convinto di Semplici, questa cosa secondo me è venuta fuori anche nell'ambito della squadra, però Mazzarri oggi è un allenatore in grave difficoltà, anche lui, no?
Sì, infatti mi ha sorpreso questo esonero così improvviso e così prematuro di Semplici, perché l'anno scorso ha fatto un autentico miracolo, e quindi insomma Mazzarri è venuto in un momento anche un po' delicato, però indubbiamente i risultati non sono all'altezza del valore del Cagliari, quindi io mi auguro che si riprenda, però bisogna fare in fretta, perché poi se ti stacchi di tanti punti diventa sempre più difficile. E cosa dire, speriamo bene, insomma, perché so l'amore che hanno i tifosi del Cagliari per questa squadra, è l'emblema della Sardegna. Io ho mio figlio che è nato a Cagliari e è tifosissimo del Cagliari, speriamo bene.
Mister, tra l'altro, pensando proprio a questo legame così forte e anche ai risultati del Cagliari, paradossalmente nel momento in cui il Cagliari cede Nicolò Barella all'Inter e reinveste soldi comunque in giocatori importanti, si ha la sensazione che insomma alla fine, anche alla luce di una cessione così importante, comunque ci fosse alle spalle un progetto solido. Infatti il Cagliari si era rafforzato. Però prima di tornare su questo, proprio su Barella, ti aspettavi un'esplosione di questo tipo per un ragazzo che ormai a 24 anni si candida chissà nelle prossime avventure davvero a spiccare il volo, magari a giocarsi anche un posto in una squadra che possa lottare per vincere la Champions, considerando poi il tipo di salto in avanti che ha fatto anche come rendimento, come qualità anche offensiva con la maglia dell'Inter?
Ma guardi, io ho sempre pensato che Barella sia stato ed è un grande calciatore, no? Perché è un giocatore completo, un centrocampista che sa fare un po' tante cose, no? Sa difendere, attaccare, fare gol. Secondo me è uno delle mezzali più forti d'Europa, tant'è che è ambito da molte squadre anche estere. È un giocatore ormai diventato un punto fermo della nazionale e dà ancora, secondo me, molti margini di miglioramento, per cui è un grande calciatore. E credo che il Cagliari abbia risentito un po' della sua assenza, no? Della sua andata all'Inter, tant'è che al primo anno ha vinto il campionato, se non sbaglio, no? È il primo anno nell'Inter, grande calciatore.
Ecco, però può diventare anche il capitano di questa squadra per le caratteristiche di personalità, perché comunque su di lui è stato fatto un investimento importante, ma un investimento di grande prospettiva.
Beh, credo che l'Inter abbia fatto davvero un affare, perché Barella ripeto, è un giocatore, un centrocampista straordinario, e secondo me sarà il punto fermo della nazionale per molti anni. Certamente se continua così vedremo anche la fascia da capitano se la merita, perché è un giocatore che ha carisma, non ha paura di niente ed è molto, come dire, ed è molto funzionale in tutte le fasi del gioco. Grande centrocampista.
Secondo Franco Selvaggi sarà una lotta a scudetto dedicata e rivolta solo ad una tra Milan e Napoli, o c'è margine per un rientro magari della stessa Inter?
No, io credo che siamo ancora a novembre, non dimentichiamo, il campionato è lunghissimo, con i tre punti tutto è possibile. Certamente in questo momento Napoli e Milan stanno esprimendo il miglior calcio, sono le squadre un po' che hanno dimostrato di essere più affidabili e più, come dire, favorite per lo scudetto, però non dimentichiamo che l'Inter ha cambiato qualcosa e non è molto distante dalle due squadre. Secondo me sarà importante per l'Inter vedere un po' questo test Napoli-Inter, se potrà, come dire, continuare ad affiancare le due protagoniste di questo inizio di campionato.
E poi, mister, credo che ci sia un aspetto importante guardando la lotta a scudetto. Pioli si è tolto finalmente questa etichetta che qualcuno gli aveva appiccicato, no? Che il secondo anno per lui era determinante in negativo, cioè faceva bene la prima stagione, oggi sta creando i presupposti per un ciclo al Milan, con tutte le difficoltà del caso, perché il Champions League secondo me non si può fare oggi una critica a questo allenatore, perché erano in quarta fascia e quindi gli è capitato un girone anche con episodi abbastanza sfortunati, però fondamentalmente lui ha assemblato questa squadra, era un passo dall'esonero, si parlava di Ragnik, e oggi sta portando il Milan in testa alla classifica, per cui credo che oggi Pioli sia, se non il migliore allenatore che c'è in Italia, uno dei primi tre.
Ma Pioli sta dimostrando anche questa, non era facile fare l'allenatore del Milan negli ultimi anni. Lui quest'anno secondo me sta facendo veramente cose eccezionali, perché insomma nessuno si aspettava un campionato così, così vibrante da parte del Milan. È una squadra insomma che è stata costruita con molti elementi giovani, ha perso anche Donnarumma, ma io vedo che questo portiere lo sta sostituendo alla grande. Pioli merita tutte le come dire, le considerazioni del caso, sta facendo molto bene ed è un grande allenatore. Fatto bene il Milan a non farsi prendere dalla voglia di esonerarlo, quindi grande anche Pioli.
Mister, torno un attimo sulla nazionale. Molto spesso un elemento che si aggiunge alla difficoltà che l'Italia comunque è riuscita a superare vincendo l'Europeo è quello di gestire anche il post. Penso alle difficoltà con cui ad esempio il sistema calcio ha gestito il post mondiale 2006, rimanendo agli anni più recenti, e penso anche al netto poi di quelle che sono le difficoltà legate alla pandemia, le difficoltà economiche, penso anche a questa sorta di mobilismo che però si nota nel mondo del calcio da un punto di vista di interventi, anche e soprattutto in aiuto poi a quello che deve essere il, diciamo così, il prodotto finale, cioè la nazionale. C'è un po' questo vizio da parte del nostro sistema di specchiarsi, di guardarsi e di farsi complimenti senza poi magari provare a fare in modo che quel livello lì si mantenga negli anni?
Sì, indubbiamente. Ricordo anch'io dopo il mondiale dell'82, insomma, iniziamo l'europeo così in sordina. Non è facile mantenere la concentrazione oppure avere grandi stimoli dopo una vittoria così clamorosa e così importante come un mondiale o un europeo. L'Italia in questo momento ha avuto qualche battuta d'arresto, ma non dimentichiamo che ha fatto 20-22 risultati utili consecutivi, insomma ha battuto quasi tutti i record, anche quelli di Pozzo. Però io vorrei dire che stasera è una partita importante, non dimentichiamoci che è importante per la qualificazione ai mondiali. Io non sottovaluterei la Svizzera stasera, è una partita decisiva e importante, ma credo che i nostri ragazzi sappiano anche con Mancini, perché Roberto è un grande allenatore e saprà caricarli a dovere. È una partita da non sottovalutare, stasera mi auguro che le motivazioni ce l'avrà sicuramente l'Italia, quindi speriamo bene, perché sarà una partita difficile.
Ecco mister, Mancini ha avuto un grande merito, no? Che è quello di riportare il calcio italiano laddove merita, perché non abbiamo fatto un mondiale nel 2018, oggi siamo campioni d'Europa e andiamo a giocarci anche una qualificazione al prossimo mondiale in Qatar 2022. Quanto è bravo Mancini e che ruolo può avere, diciamo, nella storia anche degli allenatori della nazionale? Perché insomma, lui ha fatto un qualcosa che nessuno si immaginava per certi versi.
Ma Mancini credo che sia già entrato nella storia degli allenatori nazionali, nel senso che ha vinto un europeo, ha preso una squadra da una mancata qualificazione che è stata una tragedia per tutto il calcio nazionale e l'ha riportata ad essere una delle squadre più forti d'Europa e del mondo, direi. Sì. È una squadra giovane, naturalmente la coppia centrale Bonucci e Chiellini va vista, soprattutto Chiellini credo che in Qatar non so se ci sarà, però Bonucci credo che sia ancora all'altezza di fare un altro mondiale. È una squadra giovane, una squadra però che ha dei giocatori importanti, giocatori bravi, e soprattutto ha saputo costruire un gioco attorno a questa squadra, perché non dimentichiamo che l'Italia oltre a vincere gioca un buon calcio, cioè Mancini essendo stato, tra l'altro ha esordito contro di me, era giovanissimo in un Cagliari Bologna. Aveva solo 17 anni, ma già si vedeva che era un fenomeno, insomma. E quindi gli è sempre piaciuto il bel calcio, perché era un giocatore tecnico, un giocatore che faceva lui un bel calcio. Io, insomma, ho visto la nazionale di Mancini avere un nuovo rinascimento del calcio, no? Perché è un calcio piacevole, utilizza centrocampisti che non sono incontristi, ma sono tutta gente che dà del tuo al pallone. Questo ho sempre pensato anche del calcio, insomma.
Mister, l'ultima per quanto mi riguarda, pensando ad una delle piazze che più hanno avuto un valore, un significato nel corso della tua carriera da calciatore e da allenatore, ti chiedo quanto hai seguito con affetto e quanto stai seguendo con affetto il ritorno del Taranto tra i professionisti. Tu lo hai conosciuto e vissuto quell'ambiente in un momento sicuramente molto positivo della sua storia. Poi negli anni successivi e soprattutto negli anni recenti, prima della promozione dalla D alla C, ci sono stati anche momenti molto difficili, calcisticamente parlando, per il Taranto.
Sì, il Taranto, io nutro ancora un grande affetto per questi colori, perché so della passione dei tifosi tarantini che meriterebbero ben altro. Non mi sono mai spiegato perché in Puglia, Lecce, Foggia, non so, Bari hanno fatto la Serie A e il Taranto no, perché Taranto è la seconda città della Puglia, come affluenza di spettatori è sempre stata la seconda dopo il Bari, credo, e quindi credo che meriterebbe ben altro. Purtroppo negli ultimi decenni non c'è stato mai una società all'altezza, secondo me, una società che avesse dei programmi, che insomma è mancata una società più che altro. Questa sta dimostrando di avere, come dire, intenti buoni, speriamo che quest'anno sia un anno di transizione naturalmente, ma vedremo che il Taranto nel prossimo anno certamente farà squadra per salire su, perché i tifosi se lo meritano ampiamente.
Un'ultimissima, mister, tu sei stato anche nel settore tecnico della FIGC, ti chiedo, si sta lavorando nella direzione giusta nei vari settori giovanili italiani? Anche per quello che hai potuto vedere, insomma, anche a guida dell'Under 16, insomma.
Io sono stato 5 anni, ho fatto il capo di delegazione dell'Under 16, ho avuto grandi giocatori, uno di questi è stato Kim della Juve, e abbiamo giocato con le migliori nazionali giovanili, non siamo stati mai inferiori a nessuno. L'unico problema è che bisognerebbe dargli più fiducia, insomma. Noi vediamo che negli altri stati all'estero, anche le squadre inglesi, anche a 17-18 anni se meritano, li fanno giocare. Oggi siamo pieni di stranieri e quindi, come dicevo prima, le punte le fanno fatica a mettersi in mostra perché non trovano spazio nelle prime squadre. Questo è un problema da affrontare, secondo me.
Grazie davvero a Franco Selvaggi, a presto, mister.
Grazie, mister.
Lego, buona serata. Buona serata a tutti. A lei.